Grazie Presidente, ho voluto intitolare questa relazione Riprendere a crescere, il tema di fondo di questo Paese, il tema di fondo della nostra comunità, il tema di fondo per i nostri giovani. Noi abbiamo voluto fortemente presentare questo bilancio indipendentemente dalle scadenze. Siamo indubbiamente molto avanti rispetto a tante altre città delle nostre dimensioni, figuriamoci rispetto alle grandi città, e lo abbiamo voluto fare appunto indipendentemente dalle scadenze, da eventuali proroghe e dalle incertezze che derivano dall'ennesima fase di transizione e poi dall'alluvione. Siamo sempre in prima posizione nel non farci mancare nulla rispetto alla strada delle difficoltà. E poi della crisi che ancora si fa sentire sulle risorse, sulle entrate, ovviamente, ma soprattutto sulla fiducia, e cioè sulla capacità di affrontare il futuro avendo la ragionevole certezza che dipenderà anche da noi, dalle nostre scelte e dalle nostre capacità. Noi abbiamo, dicevo, voluto questo bilancio in tempi ragionevoli per presentarci alla città in ordine. Dovete giudicare il nostro lavoro? Bene, fatelo sulle cose fatte o su quelle da fare, sulle scelte, sulla capacità di risposta del vostro comune, ma sul resto, sui conti, sulla correttezza amministrativa, su quella riga tipica dei numeri che si tira per valutare entrate e uscite, su tutto questo state tranquilli, cioè abbiate delle certezze. I nostri conti sono in ordine, non ci sono sorprese, non ne avrete voi, mi rivolgo ai cittadini di Modena, e non ne avranno i nuovi amministratori. Per noi è importante, ma per chi verrà dopo credo che lo sia ancora di più, perché avere il bilancio in ordine non è un risultato scontato di questi tempi, ma soprattutto perché questo bilancio, per condizioni generali e anche per nostra scelta, è stato costruito pensando anche a lasciare qualche margine di manovra sulle principali leve di controllo e di gestione. Certo, dei limiti imposti dalle norme, da una situazione generale molto difficile, ma concretamente l'amministrazione che uscirà dalle urne avrà modo di adottare le scelte di bilancio e di adattarle agli obiettivi di programma ed anche alle mutate condizioni del momento. Ci sarà un nuovo governo nazionale che promette riforme strutturali importanti, entreremo nel semestre europeo, i segnali di ripresa sul piano nazionale cominciano a farsi meno timidi e sul piano locale dobbiamo prenderne atto, ancora più decisi, per fortuna. Vedete, è così che si risolve il problema continuità-discontinuità. Al di là delle sensibilità e delle caratteristiche personali, le scelte si devono adeguare al momento e le strategie debbono cambiare a seconda delle prospettive che anch'esse sono in costante mutamento. E questo è il mondo che stiamo vivendo. Ci può piacere o meno, ma è il mondo del cambiamento veloce e delle previsioni fragili. È il mondo che richiede flessibilità e rapidità nelle decisioni. Ecco, noi con questo bilancio abbiamo voluto agevolare questi processi. Un quadro certo e la possibilità di intervenire, di compiere scelte diverse dalle nostre e di adattarle, appunto, al cambiamento. Di cifre, disposizioni di legge, entrate, uscite, spesa corrente e investimenti, vi parlerà tra poco l'assessore al bilancio, il vice sindaco Giuseppe Boschini, che ringrazio per il lavoro fatto assieme al ragioniere capo Carlo Casari e a tutta la struttura della ragioneria comunale. Alcuni giorni fa il presidente dell'ANCI Fassino ricordava ai sindaci del capoluogo e al consiglio di presidenza dell'ANCI, che aveva voluto riunire proprio sui bilanci, che bisogna che questo Parlamento si renda conto che 12 riforme fiscali in 18 mesi per i comuni sono troppe. non solo mettono in difficoltà il ragioniere capo, ma tutta la rete di relazioni che si verifica all'interno delle amministrazioni. E Eugenio, non riferisco la battuta di De Magistris che del tuo partito, perché ovviamente da buon napoletano. So che un ruolo importante è stato svolto anche dal direttore generale Giuseppe Dieci, che ringrazio al pari degli altri. Ho visto molta passione e molta responsabilità. È importante, quando si contribuisce alla gestione di decine di milioni di euro di risorse pubbliche, anzi di soldi dei modenesi, e soprattutto quando lo si fa in condizioni difficili, dovendo ancora più ridurre la spesa e ancora assorbire nuovi tagli e ancora vedere la necessità di crescere, la capacità di agire, quando va bene, rimanere la stessa. In tutto questo però, io quest'anno vedo delinearsi un cambiamento. Seppure molto timidamente, vedo definirsi un forte equilibrio che porta sistema, riduzione della spesa, leva fiscale, tagli, patto di stabilità, investimenti, insomma tutto quello che rappresenta il complesso mondo della finanza locale. Serve molta prudenza, perché il quadro generale è in evoluzione e comunque saremo ben lontani dall'aver raggiunto l'equilibrio ottimale, ma ci sono i segnali che portano in quella direzione e non è un fatto da poco, dopo anni di soli tagli, di incertezze e di correzioni in corsa. Questa, guardate, è anche la dimostrazione che non è vero che i governi sono tutti uguali. In quest'ultimo anno noi comuni, noi sindaci, abbiamo avuto netta l'impressione di una maggiore attenzione, di una vera attenzione nei confronti dei problemi delle comunità locali. Poi non sempre le scelte sono state quelle giuste, anzi spesso non abbiamo condiviso le politiche, ma in più di un'occasione proprio quelle politiche sono state modificate per effetto del nostro intervento, anche nei giorni scorsi. E veniamo alla manovra prevista ad oggi per il 2014. Si parte, questa cifra ha dell'incredibile, per effetto di questo susseguirsi di manovre contro manovre, si parte da un fabbisogno di risorse di 26 milioni di euro, che sono quelli da trovare. Diciamo subito, attenzione, non è un buco di bilancio, cioè non è dovuto a maggiori spese rispetto al previsto, tutt'altro, ma è quanto serve per coprire soprattutto l'abolizione dell'IMU prima casa e, anche qui le disgrazie non arrivano alla volta, assieme a questo tributo che viene meno, circa 3 milioni e mezzo di ulteriori tagli dello Stato. La nostra proposta di bilancio prevede di coprire questi tagli con la riduzione della spesa e il resto con la gestione dei contributi statali relativi alle detrazioni, con maggiori entrate non tributarie, e poi su questa base, per mantenere efficiente la città, applicando in maniera equa uno dei nuovi tributi, e cioè la TASI, servizi indivisibili, vogliono dire le ultime due lettere dell'acronimo, e con la rimodulazione delle aliquote IMU non prima casa. Complessivamente il gettito passa, attenzione, qui c'è il primo passaggio significativo, un vero calo della imposizione fiscale, dagli 84 milioni dell'IMU ai 78 della TASI, servizi individuali, con una riduzione di oltre 6 milioni, e cioè il 7,5%. Quindi dovremo assorbire un ulteriore taglio alla spesa corrente di 3 milioni e mezzo, che diventano quasi il 20 nel triennio 2012-2014, poco più del 9%. Chi c'era ricorda il primo bilancio che presentai, di 220 milioni circa, sembra di essere arrivato su un altro pianeta, perché in mezzo c'è stata l'inflazione, l'aumento delle competenze dei comuni, pensate solo alla giustizia, il disastro che ha combinato quella spending review e tutto il resto. Credo che a nessun soggetto istituzionale sia mai stato chiesto un sacrificio di queste dimensioni, soprattutto se pensiamo ai nostri servizi, alle risposte che i cittadini ancora trovano per i loro bambini, per gli anziani, per la disabilità e per la sicurezza. Voglio sottolineare che i comuni danno questi servizi a livello nazionale incidendo sul 7,5% del bilancio dello Stato e che, visto che c'è sempre il patto di stabilità che fa capolino, allora è meglio dire anche l'altro dato, l'indebitamento dei comuni, fatto 100 il debito pubblico complessivo, è il 2,5%, cioè non si sente neanche. Altre risorse noi andremo a cercarle in un'ancora più attenta gestione della lotta all'evasione. Ridurremo ancora gli incarichi, il turnover del personale riguarderà ancora solo le categorie fondamentali, sociale, istruzione e sicurezza. E qui mi permetterete una battuta, si era fatta quella norma che consentiva sulla contraffazione quando veniva scoperta a livello locale che una parte delle sanzioni andava ai comuni, ma poi non è stata attuata la norma che consente di farlo e quindi siamo al punto di partenza. Non proponiamo modifiche alle tariffe dei servizi principali e all'IRPEF comunale. Quindi questo è un capitolo che normalmente animava le discussioni, qui questa volta nulla. Cercheremo di andare incontro alle imprese e il bilancio del 2014 si muove già in questa direzione. Per effetto della manovra del governo e anche per nostra scelta, nel 2014 aumenta sensibilmente la nostra autonomia finanziaria. Ho cercato di dirla in positivo, perché anche qui chi c'era alla mia prima presentazione del bilancio per il 2005 ricorderà il mio orgoglio nel dire un terzo. Un terzo di entrate nostre extratributarie, un terzo di entrate tributarie, un terzo di trasferimenti. Se la nostra autonomia finanziaria passa dall'86 al 92%, vuol dire che da questo terzo in 10 anni siamo arrivati a un miserrimo 8%. Questo è forse il trend più pesante nella finanza locale. I trasferimenti dallo Stato, dunque, possiamo dire, sono oramai soltanto un ricordo. Noi ci siamo basati su risorse certe, abbiamo tarato le scelte su servizi e investimenti escludendo quasi del tutto le entrate straordinarie. Non voglio dire, oneri di urbanizzazione e spesa corrente, ricordate, è roba di 3 anni fa. Quindi dobbiamo tenerlo presente perché talvolta nei dibattiti pubblici a qualcuno pare che sia ancora sfuggito. Ed è importante che l'eliminazione delle entrate straordinarie, perché questa scelta lega l'attività ordinaria del Comune, per la gran parte relativa ai servizi rivolti alle persone, a risorse destinate a mantenersi costanti nel tempo. Quindi, toglie la cosiddetta ingessatura al bilancio, perché tutte le volte che c'è un'entrata straordinaria, poi hai finanziato la spesa corrente, l'anno dopo devi andare alla ricerca di qualcos'altro e quindi deteri. Chiuso questo capitolo. Ho già detto che non utilizziamo gli oneri di urbanizzazione per la spesa corrente, ma solo per gli investimenti, che compresi i trasferimenti dalla Regione per il terremoto, altrimenti veramente sarebbe stata una cifra impresentabile, arriveranno a 40 milioni di euro. Abbiamo privilegiato le opere più necessarie, quelle da concludere e quelle dotate di un cofinanziamento, ovviamente per due motivi. Uno perché la risorsa si raddoppia, l'altro perché se non lo fai la risorsa la perdi. C'è un elemento che mi preme sottolineare, quello che dei crediti che il Comune vanta nei confronti dello Stato, in particolare del Ministero della Giustizia. Ancora una volta direte voi. Certo, ancora una volta. Perché la cifra è veramente diventata assurda, 18 milioni di euro. Qui non è solo che è una cifra, 36 miliardi di vecchie lire, roba incredibile, ma quello che colpisce è insomma, quasi l'ammontare di tutte le manovre di questi ultimi anni. E poi perché questa situazione è destinata purtroppo ad aggravarsi, visto che lo Stato ha deciso di razionalizzare, fra virgolette naturalmente, la spesa per la giustizia, scaricandone i costi sulle comunità locali. In questo nulla è cambiato, si decide al centro e si paga in periferia. Sulla giustizia voi sapete che da Montesquieu in avanti che paghino i comuni qualche cosa che è raccapricciante. Scelte di welfare. Anche nel bilancio di previsione per il 2014 abbiamo confermato la nostra strategia di questi ultimi anni. Gli anni della crisi, abbiamo detto, e anche gli anni dei tagli brutali alla finanza locale. Gli anni delle scelte imposte. In questo quadro noi abbiamo deciso di privilegiare l'azione rivolta ai servizi alla persona, alla scuola e alla sicurezza. Poi abbiamo cercato di cessare alcuni, di far cessare alcuni atteggiamenti di fondo che continuavano a serpeggiare, cioè quasi un'attesa che il comune potesse fare tutto. E abbiamo cercato di essere sempre adeguati alle scelte di fondo, di carattere ambientale, allo sport, alla cultura e alla necessità di sostenere le imprese e più complessivamente di non far arretrare la città e la qualità della vita di chi vi abita. Nel 2014 confermiamo pienamente questo orientamento, anzi questa caparbia volontà di resistere di fronte al peggior periodo di congiuntura negativa che questo Paese si è trovato ad affrontare dal dopoguerra ad oggi. Il peggiore per intensità e per lunghezza, il peggiore perché è calato nel quadro di una politica sempre meno credibile e di una crisi profonda della rappresentanza, di una difficoltà crescente ad individuare punti di riferimento attendibili. Bene, io credo che il Comune di Modena per i cittadini sia ancora tutto questo, un punto di riferimento credibile, un luogo dove ottenere risposte, una istituzione che li ascolta, ma soprattutto che si impegna a trovare delle soluzioni. Ce lo dicono le decine di migliaia di cittadini che ogni anno si rivolgono ai nostri uffici in cerca di soluzioni. Non tutti, è ovvio, se ne vanno con una risposta soddisfacente, ma tutti, e non è scontato, se ne vanno con una risposta, quella possibile, quella che siamo in grado di fornire alle condizioni date. Io di questo voglio ringraziare tutta la macchina comunale, anzi, diciamo meglio, tutte le persone che la fanno funzionare nell'attività ordinaria quotidiana e nelle emergenze, come quella recente dell'alluvione, con le risorse che ci sono, con i contratti bloccati da anni e quindi con l'impossibilità di premiare il merito e l'impegno, che è una cosa gravissima, mortificante, perché da una parte e perché dall'altra, e ancora con il blocco del turnover, che oltre che mortificante, delle volte mette singoli uffici in condizioni incredibili. Io penso che la prossima scelta strategica deve essere in questo settore. Credo si debbano destinare più risorse al personale. Sono convinto della necessità di garantire ricambio generazionale oggi molto ridotto. Per farlo servono politiche nazionali diverse da quelle degli ultimi anni e servirà un'amministrazione pronta a cogliere queste opportunità non appena si presenteranno. Tra l'altro è un tema questo che riguarda tutta la pubblica amministrazione e proprio nei giorni scorsi il Procuratore della Repubblica ci comunicava che nel suo ufficio è andato in pensione l'ultimo cancelliere. Pensare che ci sia un ufficio giudiziario senza il cancelliere è qualche cosa che ha dell'incredibile, almeno per chi conosce questo settore sa che cosa vuol dire. Noi lasciamo una situazione, diciamo così, abituata al cambiamento perché di cambiamenti organizzativi e gestionali ne abbiamo introdotti tanti. D'altra parte non poteva essere altrimenti, visto che le cifre di bilancio e quel meno 9% in tre anni, che sottolineavo poco fa, sono cifre veramente importanti. Davvero qualcuno pensa che tutto è stato gestito nello stesso modo? Ovviamente non era e non è stato possibile. Abbiamo riorganizzato interi settori, abbiamo coinvolto privati, abbiamo inventato, letteralmente inventato, nuove forme di gestione che oggi vengono giustamente copiate anche in altre realtà. Nella scuola abbiamo aumentato i posti disponibili al nido e alla materna, ma abbiamo ridotto la gestione diretta. Nel sociale abbiamo incrementato i numeri dell'assistenza nei centri diurni, nelle attività di sollievo e nell'assistenza domiciliare. Scelte dettate, queste, dalla necessità di razionalizzare la spesa, ma anche per dare al Comune un'organizzazione più moderna e più in linea con le aspettative dei cittadini. C'è ancora spazio, c'è ancora tanto da fare e da inventare, e nel bilancio di 2014 noi confermiamo questa visione. Ma per il futuro sarebbe importante riprendere a ragionare in una prospettiva di crescita e non più solo tagli e razionalizzazioni. Tagli e razionalizzazioni. La leva fiscale. Come dicevo, alla fine il saldo sarà positivo per i cittadini rispetto al passato, ma stiamo sempre parlando di una pressione che nel complesso è esagerata se sommiamo le imposte locali, regionali e nazionali. Credo che il nuovo governo dovrà impegnarsi molto in questa direzione, specie se vorrà accompagnare la ripresa economica e soprattutto la creazione di nuovi posti di lavoro. Quello che possiamo fare noi, con da una parte i tagli e dall'altra le esigenze accresciute rese più urgenti dalla crisi, è agire su due fronti: rendere i tributi il più possibile equi, intervenendo sulle poche leve a nostra disposizione, ma sempre meglio del nulla degli anni scorsi. Tra poco il vice sindaco vi dirà come l'abbiamo congegnata. Quindi possiamo dimostrare nei fatti ai cittadini modenesi che quello che versano le casse del Comune sono soldi che a stretto giro ritornano nelle loro tasche sotto forma di servizi, di soluzioni, di risposte ai loro problemi. Equità e utilità, e questa è la nostra formula, quella che stiamo perseguendo da anni, quella che ci ha consentito di resistere di fronte a tutte le avversità che abbiamo e che stiamo attraversando. Qualche tempo fa il direttore della Gazzetta ci suggeriva che ora resistere non basta più, e pochi giorni fa anche la direttrice del Carlino, parlando delle occasioni perdute, esortava la politica a fare di più. È vero che è più facile parlare delle occasioni perdute di quelle che invece si sono colte e realizzate, è anche vero che se resistere non basta più, per ripartire bisogna smettere di arretrare, ed è quello che noi abbiamo fatto da subito, tenendoci le posizioni, i nostri servizi e quindi le nostre opportunità, le nostre carte da giocare sul tavolo della ripresa. Ma voglio comunque raccogliere questi suggerimenti, questa sfida a portare, a sviluppare un ragionamento su temi della città che sono centrali. Una città dove ogni giorno avvengono cose importanti, io vedo quasi tutte da questo osservatorio sicuramente privilegiato. Riusciamo anche a tenere il quadro su cose che non dipendono dalla nostra amministrazione, e questo è un dato importante. Ne parlavamo prima, nei giorni scorsi abbiamo visto il nuovo museo Enzo Ferrari, firmato Ferrari, operazione fortemente voluta da questa amministrazione. La settimana prossima inizieranno i lavori per arrivare alla pedonalizzazione di Piazza Roma. Abbiamo in corso un lavoro importante sulla contraffazione, tema centrale per la nostra economia. Abbiamo firmato il patto per Modena Sicura. In Consiglio Comunale abbiamo sciolto due nodi urbanistici storici, come Ponte Alto e l'ex consorzio agrario. Stiamo rispondendo alle richieste dei cittadini sull'alluvione e stiamo aiutando i comuni più colpiti, in particolare Bastiglia. Con il sottosegretario Pinotti abbiamo avviato un percorso importante per la razionalizzazione degli insediamenti militari a Modena, con al centro sempre l'Accademia e quindi il Palazzo Ducale, ma con un progetto di recupero e di riqualificazione che riguarderà l'ottavo campale e l'ex deposito dell'aeronautica. Ancora nel 2014 andremo al completamento della rete Wi-Fi, consegneremo piazza 20 settembre riqualificata, si completerà il parco delle mura, proporremo nuove forme di gestione degli impianti sportivi, crescerà ancora la raccolta differenziata, era al 49% nel 2009, ora siamo vicini al 65%. Sicuramente sto saltando altre cose ed altri progetti in corso di realizzazione, ma ero solo per sottolineare che in questa città si fa tanto, tutti i giorni dell'anno e con grande impegno da parte di un gran numero di cittadini, che siano amministratori, imprenditori, lavoratori a vario titolo, educatori, insegnanti. Quindi resistere non basta più, ma resistere è stata la prima condizione per ripartire, e gli ultimi dati economici ci dicono che siamo ripartiti e che quest'anno potrebbe essere quello decisivo per segnare finalmente un'inversione di tendenza anche per il nostro territorio. Faccio riferimento ai dati nazionali sulla ripresa della crescita, ancora timida ma finalmente presente, e soprattutto ai dati del nostro export. Quindi è finita, siamo fuori dalla crisi, è tutto risolto e in 6 mesi torneremo ai livelli di 5 anni fa? Magari. Basterebbe la manifestazione di martedì di artigiani e commercianti a Roma, con la presenza di tanti imprenditori modenesi fortemente motivati, per darsi una risposta. Quindi ovviamente no, non ne siamo fuori, sarà ancora durissima, le conseguenze si faranno sentire a lungo e anzi questi ultimi anni probabilmente hanno cambiato in modo permanente l'assetto generale della nostra città. Nelle settimane scorse sono state rese pubbliche 2 indagini. La prima è quella del Centro Politiche Pubbliche di Modena, che rileva come nella nostra provincia sia diminuita la ricchezza e la capacità di redistribuirla. Siamo più ricchi rispetto alla media del Paese, ma in misura minore rispetto al passato. La seconda indagine è la classifica del Sole 24 Ore sulla qualità della vita, che ci vede confermati al 13° posto, quindi stabilmente nelle zone alte, con dati di grande interesse sul fronte economico e dei servizi. Entrambe le indagini ci dicono la stessa cosa. In questi anni terribili la nostra economia ha tenuto ed anche la struttura pubblica locale ha avuto la capacità di non arretrare. Il rovescio della medaglia è che tutto il sistema si è impoverito e quindi abbiamo difficoltà a fare accelerare quelle locomotive che in passato hanno avuto la capacità di trainare tutto il convoglio. Ci riusciremo ancora, ne sono sicuro. E credo che presto avremo anche degli esempi eclatanti, ma non sarà più una crescita globale, solida ed estesa. Non ancora perlomeno. Ci saranno fasi alterne, differenze significative fra settore e settore, tra produzione della ricchezza e capacità di fare un bene per tutti, e singole vicende industriali che ci daranno respiro, ci daranno l'idea di che si sta superando definitivamente questa crisi. Il primo rischio in tutto questo, sempre quello, la disuguaglianza. Che cresca la distanza tra chi sta bene e chi non ce la fa è un rischio di grande spessore. Noi abbiamo investito molto su questa scelta. Abbiamo deciso che i servizi devono continuare ad esserci per tutti, ad un costo diverso a seconda delle possibilità, quale condizione indispensabile per mantenere una qualità adeguata alle aspettative della collettività e garante della dignità delle persone. In gioco qui c'è la convivenza civile. Sappiamo bene che non si tratta di misure tali da scatenare l'entusiasmo dei commentatori. Non c'è gusto a sostenere che è importante che non vi sia la lista d'attesa per gli anziani in struttura o che si confermi l'obiettivo visionario ma realizzato di mandare tutti i bambini al nido e alla scuola materna. Questo è un dato straordinario, ma che viene dato per scontato. Ci rendiamo conto e tiriamo avanti, consapevoli però che quelle scelte sono tra le poche azioni di redistribuzione del reddito ancora possibili e soprattutto ancora nelle nostre possibilità. Secondo rischio, la rassegnazione, o meglio la suefazione al non fare, l'abitudine alle lamentele senza proporre soluzioni e magari anche strade alternative. Bene, noi abbiamo costruito questo bilancio pensando davvero a un preventivo, e cioè uno strumento che serve a fare qualcosa per raggiungere degli obiettivi e non solo a mettere in fila dei numeri, cioè uno strumento non solo contabile ma di programmazione, questa è la sua vera natura. Certo, come dicevo, alla fine i conti devono tornare, ma c'è modo e modo, il nostro modo è quello di mettere le nostre capacità e le nostre risorse al servizio di un'azione positiva per la città. Ci stanno rimproverando di non avere ascoltato, ma questo è il bello e il brutto della campagna elettorale. E si tratta di una polemica che mi interessa da poco a niente. In realtà abbiamo ascoltato tanto e continuiamo a farlo. Su Piazza Roma, ad esempio, abbiamo discusso diverse volte in Consiglio Comunale, abbiamo incontrato le categorie economiche e i cittadini decine di volte. Poi abbiamo fatto in modo che discutessero insieme in un percorso partecipativo che non ha precedenti in altre realtà. È tutto sul sito, basta controllare. Alla fine abbiamo deciso e nel farlo abbiamo accontentato la maggioranza della città e scontentato qualcuno. Ma nessuno può dire di non essere stato ascoltato. Magari non ha avuto soddisfazione, questo è vero. Ma quando si confrontano posizioni opposte, credo che sia normale che la sintesi, nostro preciso dovere, porti a non accontare tutti. Guardate, questa idea della partecipazione che alla fine convince tutti, io non so dove sia stata vista, probabilmente, solo in qualche campagna elettorale. Ma non ho parlato di Piazza Roma per rivangare il passato, perché di passato si tratta, di cose già discusse e già decise. Mi interessa in questa sede rilanciare su un tema molto caro a diversi modenesi, dal nome illustro e che non cito, per non dimenticarne qualcuno. Il nodo è quello delle eccellenze locali, anche in campo enogastronomico, ma non solo, da valorizzare ulteriormente e da legare allo sviluppo del turismo. Bene, noi abbiamo un'occasione molto ravvicinata, cioè il secondo percorso partecipato su Piazza Roma. Col primo abbiamo deciso la pedonalizzazione e l'intervento edilizio. Col secondo siamo chiamati a definire la vocazione della piazza, le iniziative da promuovere, il contesto di riferimento e gli incentivi da proporre per gli operatori della piazza e del centro storico in generale. Capisco che il momento non aiuta, tra primarie in corso ed elezioni che si preparano, ma intanto potremmo metterci avanti col lavoro e con le risposte. Di più, visto che Piazza Roma è da considerare un'opportunità in più per la crescita della città, allora proviamo ad allargare il discorso e quando parleremo di contesto, vediamo di tenere insieme il Museo Enzo Ferrari, l'Accademia, Piazza Grande Patrimonio dell'Umanità, il Teatro di Pavarotti, il recupero di Sant'Agostino e tutto quello che ruota intorno alle idee e ai progetti per la valorizzazione dei nostri prodotti di eccellenza, comprese le valutazioni su Palatipico e Villa Sorra. Sono realtà rispetto alle quali noi abbiamo sempre voluto essere presenti, Palatipico nella sua promozione, Villa Sorra addirittura nella proprietà immobiliare, proprio perché abbiamo visto che lì c'erano potenzialità per il futuro. Non si ragiona solo a oggi e domani mattina, bisogna guardare lungo, bisogna guardare alla prospettiva. Il tutto condito, per rimanere in tema, con la nostra importante programmazione culturale. Non voglio semplificare una situazione invece molto complessa e nemmeno pretendo di esaurire tutto nella discussione su Piazza Roma. Dico invece che tale discussione, quella sulla vocazione della piazza, può e deve avvenire nell'ambito di un progetto complessivo che potrebbe essere Modena 2015 per richiamarsi all'Expo e per puntare all'anno che dovrebbe, speriamo, sancire l'uscita dalla crisi o perlomeno da questa fase specifica della crisi. Io credo che ci siano ancora molti margini per decidere e per modificare gli orientamenti su ognuno dei progetti citati, proprio in nome di quella flessibilità e di quella propensione ad adattarsi rapidamente ai cambiamenti che richiamavo in precedenza e che ritengo debba costituire la prassi normale di lavoro di chi governa insieme alla continuità amministrativa e alla chiarezza delle scelte strategiche. L'ho detto in più volte anche ai giornalisti nella conferenza stampa di fine anno, questi discorsi piatti e poveri di contenuto su continuità e discontinuità, cioè degli slogan con anche un fondo di meschinità, bisogna che li lasciamo dietro le nostre spalle. Io sono consapevole che noi potremo solo avviare questo percorso, ma credo anche che ne valga la pena e che rientri nell'ambito delle nuove modalità di governo del comune capoluogo in assenza della provincia. Sì, mi avvio a chiudere con questo tema che ovviamente noi possiamo solo enunciare, sia perché è un tema di un futuro immediato, sia perché comunque come consesso siamo in scadenza e andremo alle elezioni, ma che il giorno dopo sarà il tema che verrà dibattuto in quest'Aula. Non dobbiamo dimenticarcene e qualche spunto decisivo bisogna che lo sottolineiamo. Non rifaccio qui l'analisi del perché, del per come. Il dato è che le province escono dal panorama istituzionale, almeno come organi elettivi, non si voterà per rinnovarne gli organi, ma le funzioni sostanzialmente rimarranno e saranno in gran parte trasferite al comune capoluogo e al suo sindaco in sinergia con gli altri sindaci del territorio. Per questo le scelte compiute a Modena non sono più scelte solo per Modena, non lo erano neanche oggi e forse non lo sono mai state, ma sicuramente d'ora in avanti sarà così. L'economia, i servizi, il turismo, la sanità, la scuola, i trasporti e la sicurezza andranno tutti letti in un'ottica di area vasta. Non a caso abbiamo avviato uno dei primi studi in Italia sull'integrazione tra un comune capoluogo e un'unione di comuni importanti. Ovviamente rilevando che, come spesso è successo nelle leggi italiane, le leggi italiane ratificano i fenomeni che sono già in atto, per cui non si era mai verificato che ci fosse un comune grosso che ha questa esigenza e la legge che abbiamo sulle unioni di comuni non si proietta su una situazione di questo tipo e abbiamo cercato di costruirlo questo futuro. Penso che anche sul rapporto turismo-eccellenze-contenitori si possa, anzi, si debba andare in questa direzione. E in fondo la sinergia fra il MEF e il Museo di Maranello è già un buon inizio. Ancora più vero se parliamo di tutela e sicurezza del territorio. Vedete, è importante il senso di ribellione, non è una parola qualsiasi, dico di ribellione, che accomuna cittadini, associazioni e amministratori per non essere stati ascoltati e assecondati rispetto al costante lavoro di verifiche e sollecitazioni rivolto nei confronti di AIPO, della Regione e dello Stato, anziché venissero realizzati gli interventi necessari a creare maggiore sicurezza dei corsi d'acqua nei tratti compresi nel territorio comunale. Hanno detto in fondo una verità e ci auguriamo che sia così, ma noi siamo tutti sobbalzati sulla sedia, i sindaci del comprensorio, quando ci hanno detto sì, adesso vi daremo i 19 milioni di euro che avevate chiesto 2 anni fa. Abbiamo chiesto e sollecitato, abbiamo anche minacciato e ottenuto, come nel caso dell'espansione, delle case di espansione del Naviglio. Di sicuro però saremmo stati molto più forti e probabilmente avremmo ottenuto molto di più e prima se questa azione avessimo potuta condurla su area vasta, ma con tutta l'energia delle comunità locali della riva destra del Po. Ecco, io penso che anche su questo punto si debba provare a fare qualcosa di più. Io credo che i comuni più colpiti dall'alluvione, il comune capoluogo e comunque i comuni esposti al rischio, dovrebbero creare una rete dedicata per affrontare insieme i temi della prevenzione, dando consistenza anche all'azione rivolta ad ottenere risarcimenti e aiuti per la ripresa dei territori colpiti. È una sfida di grande interesse, è la sfida che attende questa amministrazione e questa comunità nei prossimi anni. Abbiamo avuto i primi 5 anni di grande espansione, con la soluzione a molti problemi della città, parlo del mio primo mandato, l'inaugurazione del nuovo ospedale, il completamento dell'anello della tangenziale, l'avvio della manifattura e il recupero di tanti contenitori del centro, la forte espansione dei servizi per gli anziani e per l'infanzia. Poi ci sono stati gli anni della crisi, ma io direi anche del terremoto e dell'alluvione, nel corso dei quali però non ci siamo limitati a resistere. È stato inaugurato il MEF con i suoi 90.000 visitatori nel primo anno, abbiamo trovato nuove forme di gestione nel welfare, buone sempre, non solo in tempo di crisi, abbiamo avviato una profonda riorganizzazione del sistema della macchina comunale. Ma vado oltre, abbiamo creato le condizioni per il prossimo insediamento di importanti attività imprenditoriali. Chi ha antenne sensibili ha già colto che qualcosa sta cambiando. Penso a Confindustria che sta lavorando a unificare le associazioni di Modena, Reggio Emilia e Bologna, ma presto i segnali saranno visibili per tutti. Guardate, quella è un'indicazione che rimane. E direi anche, sottolineo alcune scelte che questa amministrazione ha perseguito in questi anni. È necessario però che tutti facciano la propria parte, molto di più rispetto a quanto è avvenuto negli ultimi anni. Si deve tornare alla responsabilità e alla collaborazione, senza rinunciare alla critica, ma anche avendo la capacità di andare oltre, di cogliere il dato prevalente del bene comune sull'interesse del singolo e del gruppo di appartenenza. Dobbiamo avere anche noi l'accesso alle leve che consentono alle comunità di crescere e migliorare. Ad esempio, io credo che i comuni, nel nuovo contesto istituzionale, debbano rivendicare competenze e relative risorse per intervenire con decisione su due fronti: istruzione e lavoro, settori decisivi e strettamente connessi. E cioè che questa riorganizzazione delle province, è il mio timore da sindaco del capoluogo, invece che farci fare dei passi avanti, non ci faccia correre dei rischi di dover rimanere in difesa, perché facciamo più fatica a far valere la nostra voce. Dobbiamo invertire la tendenza e usare questa situazione per essere più forti. Questo filone riguarderà tutti, certo chi governerà, ma anche chi siederà in questo Consiglio, così come le forze economiche e sociali, le articolazioni dello Stato e i singoli cittadini. In funzione di questi obiettivi noi abbiamo cambiato in modo radicale l'approccio al bilancio, grazie anche al lavoro di questo Consiglio Comunale. Lo abbiamo reso più leggibile sia nella parte corrente che in quella degli investimenti. Le scelte sono più forti, sono più chiare, perché riferite ai soli obiettivi realizzabili con le risorse date. E questa scelta di forzare sui tempi del bilancio armonizzato, secondo me, oltre a qualche beneficio di cui ci parlerà il vice sindaco, ci dà anche la certezza di avere uno strumento di finanza locale un po' più evoluto rispetto al modello precedente. Capisco che anche questa materia sia fra le meno appassionanti, ma sono anche queste le scelte che ci hanno portato. Io non ho visto nessun titolone, il bilancio armonizzato, come che enunciava la città, è un tema che colpisce i cuori come l'armonizzazione del bilancio. Sono però anche queste le scelte che ci hanno portato fin qua a consegnare a chi verrà a governare al posto nostro un bilancio in ordine, un'amministrazione presente e una città che vuole riprendere a crescere. Vi ringrazio.
Bene, ringrazio il sindaco avvocato Giorgio Pighi e adesso stiamo distribuendo quella che è la sua relazione ai consiglieri. Vorrei